il lubrificato della tipicità, cioè della puntuale ripotenza che il fatto deve avere con il tipo indicato, con la descrizione compiuta da una norma penale, al fine di poterne affermare la rilevanza in linea di principio del diritto penale, cioè il fatto che il momento deve essere un complesso significativo, e un complesso significativo come tale definito dalla legge penale. Quindi quello che conta è il punto di vista del legislatore, che raccoglie e prospetta nel loro insieme determinati fatti come tali che destano interesse per il diritto penale, anche se abbiamo detto che la rilevanza penale non significa ancora che vi sia un reato, cioè un fatto punibile, perché vi possono essere fatti che rispondono alle previsioni della legge penale, tuttavia non costituiscono reati per difetto o di antigiuridicità soggettiva o di antigiuridicità soggettiva, come vedremo nelle prossime lezioni. Adesso soffermiamoci un momento sul fatto, nel presupposto che esso sia tipico, nel presupposto che esso corrisponda puntualmente alla previsione della legge penale. E quindi, in termini generali, possiamo dire che il fatto di cui il diritto penale si occupa, il fatto destinato a mettere in moto l'attenzione del giudice e a portare talvolta almeno al riconoscimento dell'esistenza del reato, è una ragione umana. Noi sappiamo che il diritto penale è una creazione di ordinamento per l'uomo, quindi deve in ogni caso trattarsi di comportamenti umani inseriti e qualificati nella vita sociale per la loro rilevanza in confronto degli altri comportamenti che concorrono a costituire. Quindi, diciamo, prima un'azione in senso stretto. Naturalmente, quando si parla di azione, l'accento può essere posto su diversi momenti che compongono l'azione. Può essere posto sul momento della volontà, sul momento della decisione, laddove appunto il soggetto delibera di mettere in movimento un processo destinato a modificare la realtà sociale. L'accento può essere posto sul processo di realizzazione e sullo sforzo del soggetto che estrinseca nell'intento di giungere alla progettata modifica del mondo sociale nel quale si esprimono gli individui, o l'accento può essere posto sul risultato finale, su quel punto nel quale, in forza della volontà che si determina, in forza dell'azione fisica che ne segue, si giunge al risultato di una nuova situazione nella realtà sociale, situazione che certamente è oggetto dell'attenzione, della valutazione del vivo. Io credo che quando si parla di santo, pur mettendo l'accento sull'uno o sull'altro di questi aspetti, si deve aver presente i loro insieme. Parlando di santo è certamente arbitrario di cogliere un aspetto particolare della realtà, della realizzazione del soggetto a scapito di un altro. Quindi il fatto è tutto l'insieme del processo mediante il quale il soggetto incide nella realtà a partire dalla sua decisione personale, dalla sì che dice al suo progetto di azione, fino alla più o meno lunga realizzazione di essa e fino al compimento del suo risultato. Però in quello sforzo di distinguere anche con una certa sottigliezza in un aspetto o l'altro, è più possibile nell'insieme del fatto che va dal fin del soggetto fino al compimento, all'esaurimento dell'azione, e così dire anche distinguere e, se volete, riservare all'azione in senso stretto quella parte del processo che comprende la decisione del soggetto, cioè l'atto di volontà di lui, e il suo estrinsecarsi in uno sforzo di realizzazione che va mettendo in movimento la realtà, anche se possiamo fermarci a questo punto e riservare a questo momento di arrivo dell'azione del soggetto un altro nome più specifico, e cioè il nome di evento, di accadimento. Ma deve essere innanzitutto chiaro che dal punto di vista del diritto, dal punto di vista in specie del diritto penale, non può mai farsi rientrare nel significato di azione un semplice pensiero, un semplice progetto delizioso che non abbia avuto almeno un principio significativo di realizzazione. Non dobbiamo mai dimenticare di essere nell'ambito del diritto di quella caratteristica che in modo un po' approssimativo è chiamata la esteriorità del diritto, esteriorità che evidentemente non va intesa nel senso di irrilevanza di momenti interni del soggetto che sono anzi rilevantissimi soprattutto per il diritto penale, ma che può essere intesa in questo senso che si comincia a soggiacere ad una valutazione giuridica, si comincia a parlare di una rilevanza giuridica quando quello che si agita nella psiche del soggetto comincia a trovare un certo grado di estrinsecazione, cioè che qualche cosa che esce dalla interiorità per entrare nella esteriorità, per entrare nel sistema dei rapporti. Questa irrilevanza penale della pura e semplice escogitazione delittuosa si esprime molto bene con un adagio, perché non si sopporta, non si concepisce pena per il semplice pensiero. Il pensiero, per quanto possa essere penetrante come espressione di intenzione del soggetto, resta nella sfera personale e non tocca l'ambito dei rapporti interpersonali dei quali soltanto si occupa il diritto. Quindi in prima linea non è azione, e questo va detto a titolo interpretativo della definizione, non è azione quello che rimane, esaurisce nella intimità del soggetto, della sfera della persona. Così come evidentemente nel concetto di azione è implicito un dinamismo, un movimento, un dinamismo che è prima della volontà, nel senso che il soggetto decide qualche cosa, dice un sì ad un certo progetto o proposito, e poi c'è una dinamica della estrinsecazione, il progetto che si realizza con un movimento che incide sulla realtà e tende a modificare. Quindi non è azione, uno status personale, una condizione nella quale il soggetto si trovi. Vi sono delle condizioni personali, ne abbiamo anche parlato, dei modi di essere del soggetto che hanno rilevanza per il diritto penale, ma hanno una rilevanza diversa, non hanno rilevanza come espressione di azione, che l'azione è un dinamismo del soggetto, lo status, la condizione personale e un modo di essere di lui che non rappresenta un movimento e un principio di mutamento. E questo vale a distinguere l'azione umana che è oggetto di un giudizio negativo da parte del diritto penale, giudizio negativo che conduce in presenza di altre condizioni alla irrogazione di una pena, e la constatazione anche fatta dal giudice dello stato di pericolosità criminale del soggetto, cioè l'accertamento che la persona costituisce per il suo modo di essere una fonte di pericoli e di attacchi per la società. Di questo fatto, cioè di questa constatazione della pericolosità del soggetto, il diritto penale si occupa, è un fatto rilevante dal punto di vista penale, preventivo, non repressivo, e porta con sé l'accertamento della pericolosità, l'applicazione di una misura di sicurezza, ma non come azione umana, bensì come stato della persona che ha accanto all'azione umana, in taluni casi una sua rilevanza, ma non come comportamento, non è cioè assimilabile al comportamento del soggetto. E così ci si domanda se possano essere considerati un'azione i cosiddetti atti riflessi, cioè quelli nei quali vi è un movimento del soggetto, ma è un movimento stimolato con una sorta di automatismo da un dato puramente esterno. Quindi sono movimenti, se volete, attività del soggetto che non esprimono la personalità di lui, sono il seguito di una sollecitazione esterna alla quale l'organismo del soggetto risponde obiettivamente. E in parte sembrerebbero poter essere assimilati a questi atti riflessi gli atti automatici e gli atti istintivi, cioè quelli che sono frutto o di una abitudine che il soggetto ha mano a mano determinato e in forza della quale si compiono in una sorta di immediatezza incontrollata una serie di movimenti del soggetto, una parte notevole della nostra vita in forza di abitudini contratte e diventate fatto automatico, si svolgono al di fuori di una puntuale decisione, di un preciso e controllato movimento del soggetto. E così gli atti istintivi che sono frutto di una costituzione, di un carattere, di una personalità che nel soggetto si è formata ed ha alcuni modi appunto istintivi e incontrollati di reagire. Quindi si sarebbe portati, avendo presente il concetto di azione come propria iniziativa del soggetto, come una scelta che gli compie, come un movimento che egli controllandolo ponga in essere, si sarebbe portati ad escludere dal novero delle azioni gli atti istintivi e gli atti automatici come reazioni incontrollate della personalità. E tuttavia è forse prudente introdurre una distinzione rilevando che alcuni di questi automatismi nei quali immediatamente si estrinseca la nostra personalità sono in fondo espressione di atteggiamenti protratti nel tempo, sono espressione di condiscendenze, di accettazioni, di tolleranze da parte del soggetto, il quale avrebbe potuto anche rompere la spirale dell'automatismo e mantenere il controllo puntuale delle manifestazioni della sua personalità, invece frequentemente si è lasciato andare, cioè ha lasciato che la sua vita in una certa misura invece di essere controllata severamente dalle risorse interiori del soggetto fosse dominata dal meccanismo della anima. Quindi può dirsi che di fronte ad atti di questo genere, di fronte allo scattare di alcuni meccanismi abitudinari e istintivi del soggetto, è forse opportuna una indagine un po' più approfondita per stabilire se costituiscano o meno azioni, cioè siano elemento di un fatto che meriti di essere fatto oggetto di esame da parte del giudice. E un'altra esclusione si deve compiere ed è quella che riguarda atti compiuti dal soggetto sulla base di una coazione fisica, cioè i casi del vero e proprio costringimento del soggetto, come quello di chi fosse con la forza costretto da altri a sparare o a sottoscrivere una dichiarazione ingiuriosa o a fare altro che non è nella sua scelta, che non è nel suo progetto, che non è nella sua decisione, ma viene come movimento sì della persona, ma coartato, quindi formalmente come movimento, come iniziativa della persona, ma sostanzialmente come movimento e iniziativa dell'altro soggetto che costringe. Quindi in questo caso veramente non c'è volontà, in questo caso non c'è azione, c'è una mera passiva coatta esecuzione di una decisione e di un movimento di un altro soggetto, anche se a questo si associa come coatto un atteggiamento coerente del soggetto costante. Ma sia chiaro che questo riguarda i casi di coazione fisica vera e propria, cioè la costrizione materiale, la violenza impiegata per indurre il soggetto a fare qualche cosa che ha l'apparenza, il volto esterno dell'azione, ma l'azione non è perché non ha in sé nessuna contenuto di recensione del problema. Diverso sarebbe il caso di chi agisce sulla base di una violenza morale, cioè sulla base di una minaccia, se volete, di un timore che sospinge il soggetto a scegliere, come sulla base di una motivazione, un comportamento che egli certamente non avrebbe tenuto se non fosse stato condotto dalla minaccia altrui, e tuttavia subendo la minaccia il soggetto compie qualche cosa. E questo qualche cosa, nel quale non si riscontra la coazione fisica, a differenza di quanto avviene per la coazione fisica, è certamente azione, anche se noi sappiamo in parte, e meglio vedremo, che non vi è in questo caso una responsabilità, perché vi sono serie ragioni per le quali non si ritiene di poter condannare per un reato un soggetto il quale all'azione delittuosa sia stato costretto, se non fisicamente, almeno moralmente. Quindi abbiamo scomperato il campo di tutto quello che potrebbe avere l'apparenza dell'azione, il collegamento con il comportamento del soggetto. Sappiamo che non è azione il pensiero del risposto, non è azione lo status del soggetto, non è azione la determinazione quantica, però, che non è azione il meccanismo automatico. Quindi è azione quello che ha evidentemente le caratteristiche della iniziativa e della decisione del soggetto, che introduce un elemento dinamico della realtà. A questo punto è doveroso avvertire che questa caratteristica di decisione, di scelta e di messa in moto da parte del soggetto, anche se costituisce azione, non sempre è anche rilevante ai fini della punizione. Cioè non tutto quello che è azione come tale rappresenta una scelta consapevole del soggetto, e anche una decisione della quale al soggetto si possa fare carico. Questa indagine relativa a quel modo di essere della decisione del soggetto, al modo di essere della sua scelta, viene compiuta in un altro comparto del diritto penale, che non è quello relativo al fatto, ma è il contatto relativo all'antigiuridicità soggettiva. Cioè non sempre una decisione del soggetto che costituisce azione rappresenta quella disobbedienza, quella personale contraddizione del soggetto nei confronti della norma, contraddizione nella quale noi riscontriamo una colpa e quindi l'esistenza di un'antigiuridicità soggettiva. Per l'azione basta qualche cosa di meno che non sia questa contraddizione di cui parlo, ma almeno questa decisione è necessaria. Quindi è necessario un sì progettuale del soggetto, è necessaria una messa in movimento che impegna la persona fisica del soggetto, che scatena sulla base di una decisione, di una volontà che muove verso l'attuazione, la forza, la capacità di incidere, di modificare del soggetto fino ad un termine finale che può essere obiettivamente considerato come quello che dà significato all'azione, dà significato alla volontà, perché dà ad essa un contenuto e un risultato, perché non si muore genericamente, si muore qualche cosa, è il volere che si traduca in azione, giunge ad un punto di arrivo, ad un risultato, ad un dato umano e sociale che è essenziale per la qualificazione del comportamento del soggetto. Ma questo non è un dato puramente obiettivo, cioè non è che l'azione si diparta come decisione del soggetto, si esprima in una forza che tocca la realtà e la va alterando fino a concludersi con il risultato. Il legame non è puramente obiettivo, il legame deve essere anche subiettivo, cioè questo risultato dell'azione, il suo punto di arrivo, quel quid che l'uomo determina nella realtà e che induce il diritto penale ad occuparsi di quel comportamento, è quello che induce l'ordinamento penale a occuparsi del comportamento, è il significato di stridente contraddizione tra quello che il soggetto ha in concreto prodotto, la morte di una persona e una esigenza di armonia sociale, una esigenza giuridica di valore. Ma non è che interessi che, per così dire, obiettivamente, dalla decisione di volere del soggetto e dalla sua attività, lo sparare, l'avvelenare o altra modalità, scaturisca obiettivamente un risultato. Questo risultato deve essere perseguito dal soggetto, deve essere avuto di via da parte sua. Cioè non basta il legame, come vedremo, causale, cioè la sequenza per la quale una certa azione umana, da sola o in concorso con altri elementi, scaturiscono dei risultati rilevanti per il diritto penale. Occorre che questi risultati siano avuti di mira, cioè l'azione del soggetto non è cieca, è indirizzata, ha un punto di arrivo, ha una finalità e non l'ha solo obiettivamente come estrinsecazione del soggetto, ma subiettivamente, cioè come avere di mira qualche cosa. Il soggetto decide, si muove sapendo che, volendo con maggiore o minore chiarezza, questo lo vedremo quando parleremo ancora una volta della colpevolezza, dell'antipunicità soggettiva, si muove verso un certo oggetto, si muove verso un risultato avuto di mira e perseguito con la sua azione. Quindi, come vedete, è una traiettoria che lega la volontà, il momento di decisione del soggetto al suo risultato, non solo attraverso la sequenza fisica, ma attraverso una sequenza di carattere psicologico, dovrei dire di carattere morale, ma riservo questa questa finalizzazione della nazione potrà essere valutata nel suo significato di contraddizione personale. Voi avete, credo, già intuito che questo punto di arrivo, questo contenuto dell'azione prodotto dal dinamismo fisico del soggetto, perseguito dal suo dinamismo spirituale, e quella ultima parte del fatto di cui abbiamo parlato dicendo che poteva essere anche per un momento isolata e distinta dalla vita. E questo è quello che si dice evento e di evento. Il nostro codice parla frequentemente, ne parla a proposito del nesso di causalità e ne parla in tante altre sedi, non esclusa quella nella quale viene valutata la gravità del fatto e quindi la gravità del risultato dannoso, socialmente dannoso, dell'azione del soggetto al fine di stabilire la pena di approvazione. Quindi, come vedete, è frequente che pur nell'ambito del quadro generale del fatto si distingua un momento del fatto che rappresenta il punto terminale, il punto di impatto dell'azione umana nella realtà sovrana. Cioè quel momento nel quale la esteriorità, il carattere interpersonale del diritto si manifesta in tutta la sua chiarezza, perché a seguito di un'azione che ha avuto momenti esterni, realizzativi, si giunge ad un risultato che va a toccare un'altra persona, cioè che va a modificare un rapporto interpersonale. Ora questo contenuto dell'azione, questo significato dell'azione, questo quid per il quale l'azione assume rilievo nei rapporti tra le persone, qualche volta è, per così dire, racchiuso, ricompreso nell'azione come fatto realizzativo. Qualche volta se ne colloca all'esterno ed è possibile, e in certo senso doveroso, di riscontrare il punto di arrivo come qualche cosa che è al di fuori del processo realizzativo del mondo. Se prendete un reato di giudice, vedete che esso si esprime nella puntualità di una parola o di una frase. Detta la parola o la frase, il reato è compiuto, il comportamento è esaurito. Ed esso significa già di per sé tutto quello che è chiamato a significare nel mondo del diritto, tanto che sulla base di una parola, di una frase puntuale interviene un giudizio del diritto che qualifica quel fatto come reato. Se guardate invece l'omicidio, vedete punto di arrivo, il contenuto significativo, la ragione per la quale il diritto si occupa di quanto sta facendo, il soggetto si colloca fuori della attività realizzativa. Quindi non è così puntuale, così impegnato, così involuto nell'insieme dell'azione come a proposito della intuizione. Si distacca nel tempo, si distacca spesso o talvolta anche nel luogo, c'è una persona ferita può morire in un luogo diverso da quello nel quale è stata colpita. Quindi vedete che in questo caso l'evento si distacca come un frammento, un dato di fatto che il diritto prende in considerazione. E da qui appunto la tendenza che c'è in una parte della dottrina di considerare evento soltanto quella conseguenza, quel momento di arrivo, quel momento contenutistico dell'azione umana che si distacca sensibilmente dallo svolgimento dell'azione stessa e da una sua autonomia. Quindi si dice vi sono reati con evento, che sono quelli che si consumano, che si commettono, che raggiungono il loro compiuto significato con il verificarsi di un nuovo fatto, di un accadimento espressosi nella realtà, e invece reati senza evento, cioè quelli che si esauriscono e hanno il loro pieno significato sociale con il semplice compimento dell'azione senza che necessariamente si distacchi fisicamente un frammento di essa e si apprenda questa nuova realtà in considerazione dal diritto come evento sensibile dell'azione umana. Ora io non desidero trattenermi invece un minuto su questo argomento per dire che i punti di vista possono essere diversi. Se per evento si intende il contenuto obiettivo e finale dell'azione, cioè se per evento si intende, come io credo, si debba intendere quello che l'azione in concreto significa, in concreto esprime nella realtà sociale, allora non vi è un reato che non abbia un evento, perché non può esservi nessun comportamento del soggetto che abbia significato al di fuori del suo modo di esprimersi, di concludersi e di accettarsi nella realtà sociale. Perché l'ingiuria è un reato, non perché è detta una parola, ma perché quella parola o quella frase vanno ad incidere nella realtà sociale formando un bene giuridicamente rilevante che è quello della reputazione, del valore della persona. Quindi da questo punto di vista io non saprei stabilire una vera distinzione tra la morte nel reato di omicidio, evento fisicamente distaccato, e l'offesa, evento non fisicamente distaccato nel reato di omicidio, perché l'uno e l'altro sono il contenuto e l'oggetto della volontà, l'uno e l'altro sono la ragione per la quale questi comportamenti sono importanti e producono delle reazioni nell'ordinamento giuridico. Ma se vogliamo dire che la struttura del reato nel suo contenuto oggettivo ha una diversa morfologia, cioè che talvolta esso si esaurisce in una estrinsecazione rapida e puntuale, talvolta si protrae nel tempo e nello spazio fino alla verificazione di un dato di fatto fisicamente rilevabile, io questo posso benissimo ammetterlo e sotto questo profilo posso dire cosa una parte o tanta parte della dottrina che mi sono reati con evento distaccato e mi sono reati con evento incorporato come nel caso di ingiuria, quindi reati che hanno una diversa struttura, ma purché sia chiaro che in ogni caso l'evento è il contenuto e il risultato dell'azione e soprattutto la ragione per la quale il diritto si occupa di un comportamento che è in prima linea rilevante in quanto produca effetti, in quanto produca eventi incorporati o scorporati, i quali eccitano l'attenzione e la reazione dell'ordinamento giuridico. Vediamo, domani, Alfonso, viaggi, vostri, viaggi, Bartocini, Bonato, 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 Bagnolo.